ma io mi scuso per non provare neanche a dire due parole in castigliano o in catalano. Capisco entrambe queste lingue abbastanza e mi dispiace di non parlarle, però sarebbe troppo poco rispettoso per il castigliano e il catalano se provassi. La mia forzata assenza a marzo, perché c'erano veramente dei problemi di lavoro notevoli, e sono contento in generale di venire in Spagna, perché forse dalla Spagna questo non si vede tanto, ma rispetto all'Europa di oggi, certamente in Italia, ma credo anche in Francia, oggi la Spagna è un paese molto, molto popolare e che dà un'impressione del punto caldo dell'Europa, del punto dove bisogna andare. Non so quando è che bisognava andare in Italia, ma insomma, certo, per esempio nel 68 si usava andare a Parigi. Poi credo negli anni 70, verso la metà degli anni 70, quando a Parigi le cose si stavano già un po' smontando, molti venivano in Italia. Mi ricordo che nel 77, per esempio, Deleuze, Guattari, eccetera, venivano intensamente in Italia, perché lì il movimento c'era. Oggi non credo che sia la stessa cosa, nel senso che non siamo più nell'epoca della contestazione studentesca, ma forse l'immagine dominante di un posto dove l'azione avviene, dove c'è qualcosa di significativo dal punto di vista delle idee, della politica, dell'entusiasmo, che magari noi esageriamo, l'immagine del paese importante d'Europa per molti aspetti è la Spagna oggi. Quindi devo dire che sono contento, perché anch'io condivido questo giudizio. Sento in Spagna una maggiore attività di discussione. Forse il pericolo per voi sarà che nei prossimi anni subirete delle delusioni, non lo so, cioè tutti ci aspettiamo sempre molto e poi dobbiamo ridurre le pretese. Però insomma, intanto in questo momento sappiate che venire in Spagna non è solo fare un viaggio turistico, andare in un posto bello, piacevole, eccetera, ma anche è una esperienza intellettuale in qualche modo. E quindi il mio atteggiamento oggi qui è abbastanza di venire a dire delle cose che ho pensato io, o che si pensano in Italia, che possono essere utili, ma anche molto di venire a sentire delle cose che voi potete dire. Per esempio, nel campo della psichiatria è certamente, poi comincerò a leggere il testo che è tradotto, quindi non ci saranno problemi. Nel campo della psichiatria, per esempio, credo che in un luogo come Gerona, molto per merito dei medici e degli studiosi che sono qui, come il dottor Ten, a quella che chiamavamo la legge Basaglia, ma che in generale rendono il clima pubblico un po' meno attivo rispetto a questo tema. Anche dunque sotto questo aspetto probabilmente la realtà spagnola oggi è particolarmente significativa, particolarmente di punta, particolarmente da tenere d'occhio. Bene, ciò detto, comincio a leggere questo intervento, che è principalmente filosofico, anche perché io quando parlo con dei tecnici seri di altri terreni, come la psichiatria, faccio molta attenzione a non andare troppo oltre il mio campo di competenza, perché sennò dico delle tupinadas, delle bestialità. Allora bisogna che stia attento. La trasformazione subita dalla filosofia in questi ultimi decenni, una trasformazione che mi pare si possa indicare con l'espressione heideggeriana di fine della metafisica, ha avuto conseguenze anche per il modo di considerare la follia, non tanto o solo per la considerazione scientifica della follia, ma anzitutto per l'immagine culturale di essa. È su questo aspetto del problema che intendo riflettere qui. Per ragioni di competenza, non credo di poter affrontare il tema di come direttamente la trasformazione della filosofia influisca sulla trasformazione della psichiatria in senso proprio. Indirettamente, certo, poiché agisce sull'immagine comune o ideologica della follia, La filosofia può anche alla lunga riflettersi sulla trattazione scientifica specialistica del problema della malattia mentale. Ma questo aspetto della questione non è tra gli obiettivi della presente relazione e potrà magari essere affrontato nella discussione se i tecnici, gli specialisti, i medici, gli psichiatri presenti vorranno intervenire. Tra parentesi poi aggiungo, naturalmente è inutile dire che anche questa asettica, neutrale idea di divisione del lavoro tra filosofia e psichiatria, tra filosofi e psichiatri, è in gran parte problematica, per non dire che è addirittura una finzione metodologica che propongo di accettare in via ipotetica per non sovraccaricare troppo la discussione. Il fatto è che tra le questioni su cui la filosofia interviene c'è anche, come ovvio, proprio quella che mette in dubbio la possibilità di una rigorosa separazione tra filosofia e psichiatria scientifica. Una tale divisione supporrebbe già risolto il problema se si possa parlare di follia come malattia, come una malattia fra le altre. Insomma, intendo dire che voglio limitarmi a discutere qui l'immagine filosofico-culturale della follia, cercando di stabilire in che misura quella trasformazione della filosofia che ho indicato come fine della metafisica abbia influito anche su questa immagine e in che senso. Per intenderci, l'espressione fine della metafisica, e qui c'è questa specie di lunga parentesi filosofica che ho introdotto perché non avevo idea di quale fosse il grado di comunanza di idee tra me e il pubblico, insomma, quindi devo spiegarvi un po' i punti di partenza da cui muovo, poi se qualcuno, come ormai sospetto, li conosce già, sarà un ripasso, per così dire. Per intenderci, l'espressione fine della metafisica indica qui una tendenza che, se anche non si può considerare come l'unico tratto del pensiero filosofico attuale, lo qualifica in maniera predominante. Ci sono ancora dei pensatori metafisici, ma se si dovesse caratterizzare molto in generale la filosofia attuale, se ne potrebbe parlare indicandola come post-metafisica. La metafisica che la filosofia non pratica più è quello che si può anche chiamare pensiero fondativo. L'idea cioè che il pensiero abbia come compito di raggiungere un principio primo, una struttura oggettiva e stabile del reale, che dovrebbe poi fare da criterio per la convalida di ogni altra proposizione teorica e per la giustificazione di ogni comportamento o imperativo morale pratico. Naturalmente, poche filosofie si sono davvero pensate in questi termini. Non ci sono state tante filosofie che credevano davvero di costruire un sistema totale del reale. Persino Cartesio, che pure credeva in una rigorosa dimostratività del pensiero teorico, si adattava poi, nella morale, a una provvisorietà assai poco assoluta. Ma è vero che nell'epoca della metafisica, cioè grosso modo nella storia del pensiero dai greci fino a Nietzsche, il pensiero ha avuto la tendenza a concepire il proprio compito in questi termini fondativi, anche se poi si è spesso accontentato di una realizzazione molto parziale di questo ideale. Si è sempre pensato che, insomma, la verità filosofica fosse costruire un sistema chiaramente deduttivo. Poi molti filosofi dicono, sì, questo si dovrebbe fare, non possiamo farlo, però ci avviciniamo continuamente, cerchiamo di realizzarlo. Quindi l'idea del compito era sempre quella. Fondativo in questo senso è fondativa in questo senso è una filosofia come quella di Aristotele, che si pensa come sapere dell'essere in quanto essere o principio primo. Ma metafisica fondativa è anche, almeno in un certo senso, la filosofia kantiana, che pensa il compito della filosofia come critica, come conoscenza riflessiva delle condizioni di possibilità di ogni sapere sugli oggetti. Kant non crede più che il reale sia un sistema di cui la filosofia può conoscere i principi, ma che invece la filosofia possa conoscere i principi della conoscenza degli oggetti. E questo è ancora un modo di pensare fondativo, sia pure in un altro senso. Ebbene, sia nella forma della conoscenza dell'essere come struttura prima, sia nel senso della consapevolezza critica delle condizioni di possibilità del sapere, un senso che si prolunga nelle molte forme di metodologismo del pensiero contemporaneo, per esempio in certa epistemologia neopositivistica. In entrambe queste forme la filosofia attuale sembra in generale, anche se non totalmente, orientata a rifiutare la metafisica. Le ragioni di ciò sono non solo teoriche, come si può immaginare. È forse vero ciò che dice Heidegger, e cioè che la metafisica, il sapere fondativo, oggettivo, con ideali di certezza assoluta, finisce quando si compie e trionfa nella tecnica. La tecnica è una sorta di realizzazione effettiva della metafisica, nel senso che nel suo sforzo, spesso realizzato, di ordinare il reale in un sistema di connessioni prevedibili e dominate mediante il calcolo, l'esperimento, le macchine, la tecnica in questo modo organizza davvero il mondo nella forma che la metafisica aveva solo progettato e sognato in maniera largamente ideologica. Si può dire in qualche modo con Heidegger che la tecnica moderna è tendenzialmente l'hegelismo realizzato, tutto ciò che è reale e razionale. Hegel però lo diceva in un modo ancora ideologico, illusorio, bisognava capire. La tecnica tende a ridurre a razionalità tutto il reale, nel senso che lo rende prevedibile, manipolabile, calcolabile, dominabile attraverso le macchine e i sistemi tecnici, insomma. Nel mondo della tecnica dispiegata, però, in qualche modo la metafisica diventa superflua. È ciò che Nietzsche esprime nel suo annuncio: Dio è morto. Dio è morto per Nietzsche, ucciso dall'eccesso di religiosità. I suoi fedeli, avendo imparato da lui il precetto della veracità, cioè essere sinceri e non dire bugie, si sono accorti alla fine che anche la nozione di Dio era una menzogna, e dunque hanno dovuto farne a meno. Ma ciò è potuto accadere perché, proprio come effetto della credenza in Dio, penso qui al modo come Weber spiega sulla base della religiosità, dell'etica cristiana, ma anche della visione del mondo ebraico-cristiano, il monoteismo, spiega Weber la tecnologia moderna, proprio per effetto della credenza in Dio, l'esistenza individuale e sociale dell'uomo si è data una forma più stabile e sicura, ha raggiunto una sicurezza per cui non abbiamo più bisogno di quella specie di grande rassicurazione magica che era la credenza in Dio, anche la credenza che ci fosse un sistema razionale dell'universo che la filosofia poteva conoscere andando al di là delle apparenze in qualche modo. Non abbiamo più interesse né bisogno di sapere i principi primi. Del resto, già oggi, scienziati e tecnici fanno largamente a meno di saperi completi. Ognuno sa una parte assai limitata della sua scelta, della sua tecnica. La crisi e il discredito che ha colpito la nozione teorica di follia, o almeno la sua immagine culturale, negli ultimi decenni, mi pare si debba mettere in relazione con questa dissoluzione della metafisica. Cioè, è vero che negli ultimi decenni, a partire dagli anni 60, c'è una specie di dubbio generale su che cosa sia la follia, su come si possa chiamare qualcuno pazzo, eccetera. Ora, questo dubbio generale, secondo me, va messo in rapporto con la crisi filosofica della metafisica. Anzi, solo se la si mette in relazione con la fine della metafisica, la crisi culturale del concetto di follia acquista il suo vero significato e sfugge agli equivoci in cui rischia continuamente di cadere, anche con conseguenze pratiche nel modo di trattare socialmente e clinicamente la follia. Qui spiego come, secondo me, è importante per la psichiatria collegarsi con la dissoluzione filosofica della metafisica, per non cadere in equivoci. E dirò quali sono, secondo me, questi equivoci. La critica della psichiatria tradizionale, che ha avuto il massimo sviluppo negli anni 60 e poi nel 68, ha infatti giustamente individuato il nesso tra concezione della follia e repressione sociale. La follia è apparsa in questa luce come risultato diretto o mediato del disciplinamento sociale. L'organizzazione della società secondo la logica del dominio, dominio dell'uomo sulla natura, ma anche dell'uomo sugli altri uomini per coordinare il lavoro di dominio della natura, stigmatizza una serie di comportamenti come anormali e devianti. Questa stigmatizzazione, questo isolamento, segregazione dei comportamenti devianti, è quella che crea in fondo i pazzi, che sono coloro che si comportano nei modi stigmatizzati, ma anche e soprattutto coloro che, a causa della repressione e della stigmatizzazione, sviluppano altri comportamenti devianti, come difesa dalla sofferenza che la stigmatizzazione produce. Sarebbe come dire che io posso avere un comportamento deviante che però di fatto non mi dà sofferenza e non crea tanti problemi, ma nella disciplina sociale questo comportamento risulta pericoloso per l'organizzazione del lavoro comune. Allora io vengo, per esempio, rinchiuso in un manicomio oppure isolato dai miei amici. A causa di questa segregazione e isolamento io sviluppo una serie di sofferenze che si riproducono e si intensificano per conto loro, e questa forse soprattutto è la follia. Qui io espongo un po' le tesi di personaggi come Cooper e Lang, almeno il Lang degli anni 60, perché poi ha cambiato idea, credo, negli ultimi tempi. E mi sembra molto verosimile, è un'analisi della nevrosi, della cultura che anche Nietzsche propone su altri piani, per esempio la cattiva coscienza, la coscienza del peccato, che poi sviluppa tutta una serie di aspetti che derivano dalla repressione, non che sono i comportamenti repressi, sono comportamenti ulteriormente devianti che derivano dalla repressione. Del resto il meccanismo su cui lavora anche la psicanalisi, la simbolizzazione, la rimozione, eccetera, è un po' di questo genere. Più o meno in questo quadro teorico, con differenti accentuazioni, si collocano concezioni critiche della follia molto popolari negli anni 60, da quella disciplinare di Michel Foucault e di Deleuze-Guattari a quella di Lange e Cooper, più fondata su una rilettura di Sartre dell'esistenzialismo, e le stesse teorie della cultura e dell'alienazione ispirate a una certa interpretazione di Freud, come per esempio quella di Wilhelm Reich o quella di Marcuse o quella di Norman Brown. Anche queste teorie si possono ricondurre a questa prospettiva, dominata dall'idea del nesso tra follia e repressione sociale. Ebbene, se queste tesi hanno rappresentato sicuramente un importante passo avanti nella considerazione della follia, che in tal modo non veniva più vista, come era accaduto nel corso della modernità, come il regno di una irrazionalità definita una volta per tutte, in opposizione a una ragione sicura della propria essenza e della propria fondatezza metafisica, queste teorie tuttavia comportavano ancora a loro volta una visione metafisica della repressione. È questo che intendo sottolineare. Ciò è particolarmente evidente in Wilhelm Reich, che è una sorta di ispiratore non poi tanto remoto delle concezioni sulla follia come prodotto della repressione. Ma anche in autori come Deleuze e Marcuse, il sottofondo del discorso, a me pare, una specie di ottimismo vitalistico e naturalistico, che suppone di poter trovare la soluzione teorico-pratica, in fondo rivoluzionaria, del problema della follia attraverso la liquidazione della repressione. Per esempio, è questa la deterritorializzazione dei flussi di cui parla l'antiedipo deleuziano. E quindi attraverso la liberazione di energie che, sottratte alle distorsioni provocate dalla logica del dominio, daranno luogo più o meno immediatamente a una vita felice. Eliminiamo la repressione, avremo eliminato la follia, liberiamo le energie che, esprimendosi liberamente, non saranno costrette a deviare, a contorcersi, a distorcersi, e la follia sarà tendenzialmente risolta. So che questa formulazione è esagerata, ma credo anche che sia importante proporla per enfatizzare, per sottolineare la tendenza, almeno come tendenza, presente nella gran parte delle teorie della follia che la considerano prodotto della repressione e del disciplinamento sociale. Il caso di Foucault, si osserverà, è diverso. Foucault non sembra rivendicare alcuna liberazione di pulsioni naturali buone, ma solo mettere in evidenza il carattere divenuto, storicamente arbitrario, di ogni divisione tra follia e ragione. Questa posizione però, ma ciò riguarda il problema generale del significato del pensiero di Foucault, sembra potersi concludere, la posizione di Foucault, sembra potersi concludere solo o con un'esaltazione del gioco di forze, della volontà di potenza, cioè tutte le formulazioni di una razionalità sono sempre arbitrarie, sono effetto di una disciplina sociale, di una divisione, di un gioco di potere. Oppure con una riscoperta del significato trascendentale della teoria, cioè tutte le posizioni sono arbitrarie, ma lo è meno, o non lo è affatto, quella del teorico che le contempla come da una posizione esterna e neutrale. Io che so che tutte le posizioni sono effetto di gioco di forza, sapendolo mi sottraggo a questo gioco di forza. Però Foucault non direbbe questo, perché questa è una posizione troppo razionalistica, troppo tradizionale, troppo metafisica. Voi siete lì che vi opponete gli uni agli altri con la volontà di potenza, io da fuori contemplo le strutture della volontà di potenza. Foucault non accetterebbe questa versione, ma allora che cosa? Soltanto l'idea che io devo, come dire, anche l'interpretazione nazista di Nietzsche è questo, cioè Nietzsche ha scoperto la volontà di potenza, allora noi dobbiamo essere sempre più forti, esercitarci, lottare, armarci, eccetera, eccetera. Ma Nietzsche non voleva dire questo, Foucault certamente non voleva dire questo, non si vede però tanto bene come possa evitare questo esito se non vuole accettare l'altra posizione conoscitiva, cognitivistica, metafisica, socratica in fondo. So di non sapere, dunque sono saggio. Comunque questo è il problema di Foucault. Se in linea generale si accetta questa descrizione, e cioè se si ammette che al fondo di molte teorie antipsichiatriche c'era ancora la tendenza a pensare all'emancipazione come liberazione di energie pulsionali buone dalle distorsioni provocate dai meccanismi repressivi, allora si capirà che cosa significa sostenere che il vero senso dell'antipsichiatria si coglie solo legandola alla dissoluzione della metafisica. Una critica della nozione di follia che si fondi ancora su una concezione metafisica, per esempio la bontà delle pulsioni da liberare, la necessità di liberarle, un po' con una specie di richiamo remoto a Rousseau, la natura dell'uomo è buona, quello che poi non funziona sono le discipline sociali, questa concezione rischia di incorrere in equivoci insostenibili, soprattutto di poter funzionare solo come programma critico e negativo, ma di non sapere poi costruire alternative socialmente e culturalmente praticabili. Non è forse azzardato ipotizzare che il fallimento, direi tra virgolette, ma insomma il relativo fallimento o i problemi che incontrano oggi molti programmi antipsichiatrici avviati negli anni 60 sia dovuto, oltre che a ragioni di insensibilità politica e a resistenze radicate nella società, anche alla insufficienza teorica di questi programmi? Che cosa ha da offrire però alla riflessione sulla follia una filosofia che abbia preso radicalmente atto della dissoluzione della metafisica, a differenza dal marxismo, dal vitalismo e dallo strutturalismo che dominavano le concezioni antipsichiatriche degli anni 60? Al predominio del marxismo e poi a quello dello strutturalismo è succeduta nell'attuale situazione filosofica dell'Occidente una egemonia dell'ermeneutica. Questo, apro una parentesi, è una specie di ipotesi che si potrà anche discutere a parte. Se dovessimo dire qual è la lingua comune dell'Occidente filosofico oggi, forse dovremmo parlare proprio dell'ermeneutica, cioè di questa filosofia un po' anche ambigua, perché ha dei limiti larghi. Nell'ermeneutica può rientrare anche Foucault, non ci rientra, Habermas è un ermeneutico. Sì, per esempio gli americani consideravano Habermas un ermeneutico. Gadamer non chiamerebbe Habermas un ermeneutico, non so, è una situazione ambigua che però è legata al fatto di essere diventata una filosofia popolare. Allora tutti sono ermeneutici, ma nessuno lo è davvero, è una questione complicata. L'ermeneutica esercita oggi nella cultura occidentale un po' quel ruolo di idioma comune che aveva negli anni 50 fino alla metà degli anni 60 il marxismo e che poi ha assunto lo strutturalismo. E voi vi ricordate benissimo che il marxismo negli anni 50 era la filosofia dominante, anche se non tutti erano marxisti, ma tutti ritenevano di dover discutere il marxismo. C'era quel bellissimo passo della critica della ragione dialettica, della question de méthode di Sartre, dove dice che l'esistenzialismo è un'ideologia e il marxismo è la teoria. Lui è esistenzialista, sa, perché è un intellettuale borghese che vive in un mondo dove non è ancora avvenuta la rivoluzione. Ma se vivesse in un mondo dove è avvenuta la rivoluzione non potrebbe che essere marxista. Questo era è proprio il senso di che cosa significasse l'egemonia del marxismo negli anni 50-60. Poi l'egemonia marxista è paradossalmente finita proprio nel 68, quando sembrava che esplodesse, cioè che dovesse dominare tutto, perché si sono svelati altri meccanismi e abbiamo avuto un periodo di predominio dello strutturalismo. Oggi direi che queste mode culturali, nella misura in cui erano mode, il loro contenuto teorico rimane ovviamente, si deve conoscere il marxismo, si deve conoscere lo strutturalismo, ma come mode culturali, come clima spirituale predominante non sono più quelle. E c'è invece questa specie di cosa un po' più ambigua, sfuggente, che si chiama ermeneutica, secondo me. Ora, questa ermeneutica, in questo clima filosofico che si può ipotizzare dominato dall'ermeneutica, che cosa ha la filosofia da offrire alla psichiatria? Questo orientamento filosofico, l'ermeneutica, si è delineato per la prima volta a partire dagli anni 60, Verità e metodo di Gadamer è uscito proprio nel 1960, ma ha le sue radici in Dilthey, Nietzsche e Heidegger. Si tratta di una teoria, e qui chiarisco un po' l'ermeneutica solo per il pubblico che non ci sia particolarmente familiare, si tratta di una teoria che mette al centro della propria attenzione il fenomeno dell'interpretazione. Interpretazione, per l'ermeneutica, non è più soltanto, come era stata per molti secoli nel corso della storia europea, quell'attività che dobbiamo compiere per capire i testi remoti, difficili e strani. La Bibbia ha bisogno di interpretazione, gli autori classici hanno bisogno di interpretazione, eccetera. E questo era il modo di pensare all'interpretazione dei secoli passati della cultura. Non è più soltanto questo per l'ermeneutica. Interpretazione è invece un carattere fondamentale di tutta l'esistenza umana e in qualche modo esistere significa interpretare. Come si arriva a questa conclusione? A questa conclusione, che è un assunto comune per i pensatori ermeneutici, il pensiero arriva principalmente attraverso Heidegger. È lui che, in Essere e Tempo, un'opera del 1927, propone una critica radicale della nozione di verità come conformità della proposizione alla cosa. La definizione corrente della verità dal Medioevo in avanti, ma già in fondo in Aristotele, era: verità è la qualità della proposizione conforme allo stato di cose. Adequatio intellectus et rei era la definizione latina degli scolastici. Ora, cioè noi pensiamo che verità sia il carattere della proposizione che descrive fedelmente lo stato di cose, secondo questa prospettiva. E questo, secondo Heidegger, va bene, cioè lui non dice che questa non sia una buona definizione di un aspetto della verità. Ma per descrivere lo stato di cose, la proposizione deve poter accedere alle cose, deve trovarsi già in una qualche comunicazione con le cose. L'ambito dentro cui la proposizione, e prima lo sguardo dell'uomo, e le cose comunicano, in modo che ci possano poi essere proposizioni vere, cioè conformi, e proposizioni false, cioè difformi, dallo stato di cose, questo ambito di comunicazione è un orizzonte che deve essere già aperto prima di ogni proposizione vera o falsa. Insomma, per poter dire se in questa stanza c'è un elefante o no, bisogna che accenda la luce. Se non accendo la luce, non posso dire se c'è un elefante o non c'è, sì, posso tentare di annusare, se sento odore, insomma, deve esserci però una qualche accessibilità dell'elefante. questo orizzonte di accessibilità preliminare al fatto di dire se c'è o non c'è l'elefante, questo è prima di tutto, dice Heidegger, la verità. E ciò che Heidegger chiama anche un'apertura, una Lichtung, un'illuminazione, un diradamento dell'oscurità. Dunque, vera nel senso primo e fondamentale non è la proposizione conforme allo stato di cose, ma l'apertura entro cui il rapporto del pensiero con le cose si rende possibile. In un'opera del 1930 Heidegger dice che l'essenza della verità è la libertà, cioè il poter accedere agli enti, prima ancora che poi di dire se un ente è così o cos'ha, è in un modo o in un altro. Fin qui la tesi di Heidegger non è dissimile da quella di Kant. La verità del pensiero è resa possibile da forme a priori entro le quali vengono ordinati i dati bruti delle sensazioni. Il mondo, insomma, si dà solo entro cornici ordinanti di cui il soggetto dispone già sempre, perché solo in base ad essi qualunque incontro con cose diventa possibile. Kant dice che se non avessimo le forme a priori dello spazio e del tempo, se non avessimo le categorie come modi di connessione tra i giudizi, causalità, sostanzialità, eccetera, non potremmo neanche vedere il mondo. Cioè, dobbiamo già essere dotati di queste cornici di ordinamento per vedere qualcosa come le cose. Come dire che per vedere correttamente o scorrettamente il mondo esterno dobbiamo già essere dentro una luminosità, ossia disporre di forme a priori kantiane o trovarci entro una apertura heideggeriana. Il passo che Heidegger fa oltre Kant è però questo: le condizioni a priori dell'esperienza non sono affatto strutture universali, stabili, sempre uguali della ragione umana. Sono invece condizioni storicamente qualificate. Ogni umanità storica ha sue specifiche condizioni di accesso al mondo. Non è difficile capire che cosa ciò significhi se si pensa che mentre Kant scriveva in un'epoca in cui la conoscenza delle altre culture era per il pensiero occidentale un'esperienza appena cominciata e l'antropologia e l'etnologia dovevano ancora cominciare a definirsi, Heidegger vive in piena epoca dello storicismo compiuto e dell'imporsi dell'antropologia culturale. Non solo, ma negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, gli anni del tramonto dell'Occidente di Spengler, Heidegger fa anche l'esperienza della crisi dell'ideologia eurocentrica del progresso. E questa esperienza, insieme a quella più teorica dell'esistenzialismo kierkegaardiano, per esempio, che conduce Heidegger a vedere chiaramente il carattere storico finito, limitato e di volta in volta differente delle aperture di verità entro cui le civiltà e le culture fanno esperienza del mondo. Noi viviamo cioè in una apertura di verità, abbiamo dei criteri per distinguere il vero dal falso, che non sono sempre gli stessi in tutte le culture umane, ma sono storicamente differenti. La nostra apertura di verità è il nostro destino storico. Basta pensare, è un esempio che faccio sempre con i miei studenti, lasciatemelo fare, tanto abbiamo ancora qualche minuto. Ci sono dei libri dell'Ottocento dove, serissimi, tra l'altro scritti da un filosofo, un certo Görres, filosofo cattolico un po' oscurantista del primo Ottocento bavarese, che in una storia della mistica cristiana racconta la mistica diabolica e, per esempio, parla dei vampiri e cita documenti di ufficiali di polizia dell'impero asburgico in cui si dice: abbiamo verificato che il tale non è un vampiro, come si diceva, perché siamo andati all'alba aprire la sua cassa, abbiamo visto che non c'era sangue fresco nelle sue vene, allora abbiamo richiuso la cassa, eccetera. Noi oggi non potremmo dire se qualcuno di noi è vampiro o no. Non abbiamo più nessun criterio per distinguere vampiro, non ci rileva, non è che abbiamo stabilito, provato che i vampiri non esistono. È un esempio di apertura di verità, non abbiamo criteri per distinguere il vampiro dal non vampiro. È un'altra cosa. Non credo che Heidegger farebbe questo esempio, ma certamente possiamo assumerlo come un esempio di come le aperture della verità precedono la verità della proposizione. Sono sistemi di criteri per verificare proposizioni. Noi certi criteri di verifica non li abbiamo più, non ce ne occupiamo più. Questa è la storicità delle aperture di verità, in qualche modo, degli a priori kantiani, che sono diventati invece delle forme di organizzazione dell'esperienza che cambiano nelle epoche, che segnano il destino delle varie epoche. Se però la verità prima e originaria è l'apertura e non la cosa in sé, la quale può apparire solo entro l'apertura, nelle condizioni da essa predisposte, e se l'apertura non è a sua volta una struttura stabile, ma storicamente finita e qualificata, la metafisica come pensiero che vuole afferrare strutture, una struttura essenziale del reale, non ha più senso. Conoscere e pensare non significa più anzitutto rispecchiare fedelmente un ordine obiettivo là fuori, ma organizzare le proprie esperienze entro quadri che ci troviamo già a possedere in quanto esistiamo e dentro i quali, come dice Heidegger, siamo gettati, storicamente gettati. Questi quadri ci sono trasmessi storicamente e sono depositati essenzialmente nel linguaggio che fin dall'inizio ci troviamo a parlare. L'esistenza concepita così è interpretazione, cioè elaborazione di un sapere di cui in certa misura disponiamo già, in quanto esistiamo. Heidegger definisce l'interpretazione come l'articolazione del precompreso, di ciò che già sempre comprendiamo in quanto esistiamo. L'analogia tra questa situazione esistenziale e l'interpretazione nel senso tradizionale della parola, cioè lettura e comprensione di testi, consiste in questo, che anche nel caso dei testi noi interpretiamo qualcosa a cui ci lega già una appartenenza preliminare. Non ci sforzeremmo mai di capire un testo di cui non sapessimo già in qualche modo che è importante e significativo per noi. Non ci mettiamo mai a leggere una cosa qualunque, cerchiamo dei testi di cui sappiamo già che li dobbiamo leggere. E l'interpretazione, infatti, nella tradizione si è esercitata su che cosa? Sulla Bibbia, sul diritto, sui codici, sui classici, cioè su tutto un patrimonio di oggetti che, a cui l'interprete apparteneva già. Ora, se noi diciamo che conoscere, di esistere, è articolare un sistema di precomprensioni che abbiamo ereditato, di nuovo, sviluppiamo la conoscenza di qualcosa a cui preliminarmente già apparteniamo. E questa è l'idea dell'esistenza come interpretazione. Questa concezione ermeneutica dell'esistenza comporta, vengo finalmente un po' al tema psichiatrico, ma mi pareva utile fare questa premessa, comporta due implicazioni apparentemente contraddittorie che ritengo significative per la concezione della follia. Da una parte, la concezione della verità come apertura e non come conformità del giudizio a uno stato di cose obiettivo libera il pensiero per la molteplicità delle interpretazioni del mondo, che non si distinguono più solo a seconda che siano più o meno vicine alla verità oggettiva. Non c'è alcuna verità oggettiva, ci sono molteplici aperture interpretative, così come ci sono molteplici universi culturali che non si distinguono solo in base alla loro maggiore o minore vicinanza con uno standard razionale unico e definitivo. Come, insomma, la follia appare qui come un universo culturale diverso dal nostro e rispetto al quale non possiamo dire quello è più primitivo, perché io sono più vicino alla verità, dato che la verità è soltanto nelle aperture diverse che distinguono le umanità storiche. Da un altro lato, poiché l'esistenza è interpretazione, e cioè elaborazione di un'apertura nella quale ci troviamo già sempre gettati o che abbiamo ereditato, sembra che la libertà e il pluralismo conquistati con la liquidazione del criterio di un'unica verità oggettiva si perda trasformandosi in un radicale tradizionalismo. Non siamo legati dalle strutture obiettive del reale, siamo però, e qui devo usare una parola tedesca che mi piace tanto ma non è una civetteria, siamo bestimmt. In tedesco bestimmt vuol dire determinati, ma vuol anche dire, dalla parola Stimmung, stimme, voce, Heidegger la usa anche in questione, vuol dire intonati, ci dà un certo tono, una certa voce, una certa tonalità. Non siamo legati dalla struttura obiettiva del reale, siamo però bestimmt dall'apertura culturale e linguistica dentro cui ci troviamo a esistere. si noti che questa seconda conseguenza dell'ermeneutica è largamente condivisa da analisti del linguaggio comune come il secondo Wittgenstein. Pensare per Wittgenstein, per il Wittgenstein 2 delle Philosophische Untersuchungen, pensare significa giocare giochi linguistici le cui regole sono date nella nostra concretezza di vita. Come dire che ereditiamo un'apertura dentro cui ci muoviamo, ma che non possiamo cambiare arbitrariamente. Ma allora, da una parte, l'ermeneutica ci libera da una normatività della verità oggettiva, dall'altra sembra che ci butti nelle braccia del tradizionalismo. Cioè, d'accordo, non sono schiavo dell'oggettività del reale, sono schiavo però dei miei pregiudizi, per così dire. È proprio Wittgenstein che, riflettendo sui giochi linguistici, formula il problema della follia in un senso esemplare. E qui cito una frase sulla certezza. A un tizio che volesse fare obiezioni a quelle che ci paiono proposizioni indubbie, certe, si potrebbe dire semplicemente: ah, insensato o folle. Dunque non rispondergli, ma fargli una ramanzina. Sapete cos'è una ramanzina? Un rabbuffo, un rimprovero in qualche modo. Un sermone. Bueno. E questo è il fine della citazione. Altrove Wittgenstein si domanda come possiamo distinguere tra qualcuno che sbaglia i calcoli e qualcuno che calcola solo secondo regole diverse da noi. Questo è nell'osservazione sui colori. Potremmo anche dire: come distinguiamo il poeta dal folle, il profeta dal pazzo, il rivoluzionario dal mentecatto? La dissoluzione della metafisica ci ha privati della possibilità di fare questa distinzione in base a una concezione rigidamente realistica e obiettiva della razionalità. Non c'è qualcosa come la sana ragione umana rispetto a cui le devianze si definiscano chiaramente come pazzia. Ma allora? Dovremmo pensare che l'unico modo di definire la devianza in termini ermeneutici sia di tipo disciplinare, e cioè che ogni devianza è un errore di calcolo solo se ci mettiamo dal punto di vista della normalità accettata, ma può sempre essere un tipo di calcolo diverso? L'immagine culturale e filosofica della follia, nell'epoca della ermeneutica come idioma comune, come koinè, nella quale siamo, mi pare si trovi necessariamente collocata tra questi due poli. Non siamo più né nella prospettiva metafisica classica, per la quale c'è una razionalità sicuramente definita e la follia è il suo altro, come la pagina della seconda meditazione metafisica di Cartesio che Foucault discute molto. Ma non siamo neanche nell'epoca della metafisica emancipativa, come Deleuze o forse Foucault, in cui si trattava di far saltare la repressione per liberare una ragione più autentica e più comprensiva di quella marcata dalla logica del dominio. L'ermeneutica è la filosofia del mondo pluralista, del mondo che ha conosciuto la crisi dell'eurocentrismo e dell'evoluzionismo. In questa situazione la follia può sempre essere un tipo di calcolo diverso, anche se rischia sempre, nello stesso tempo, di essere solo un calcolo sbagliato. Probabilmente, secondo un suggerimento che mi pare si possa leggere nella prima appendice aggiunta da Foucault alla seconda edizione della Storia della follia, questa nuova consapevolezza è anche legata, e lo sarà sempre più, alla possibilità che gli psicofarmaci, qui so di toccare un tasto delicato, ma su questo si potrà discutere, legata alla possibilità che gli psicofarmaci offrono di tenere sotto controllo gli aspetti più clamorosamente fisici, di sofferenza, di molte malattie mentali. Separate da questi loro aspetti di sofferenza, di distorsione del comportamento fisico, separate da questi aspetti, le malattie mentali si liberano per presentarsi come possibili interpretazioni del mondo. Non so fino a che punto questo abbia senso per psichiatri, psicologi, terapeuti. Certo, filosoficamente, mi pare rilevante aver raggiunto la posizione che ho descritto sopra, quella per cui, almeno sul piano filosofico, la follia non si definisce mai precisamente, né come il contrario della sana ragione, né come il luogo di manifestazione di pulsioni naturali e buone da liberare. L'istituzione qui entra pesantemente in campo. Si tratta di vedere, di volta in volta e nelle situazioni concrete, quanta diversità o devianza la nostra società è capace di tollerare. Questo non solo a livello strettamente politico, ma per esempio, se pensiamo al discorso di Foucault sugli psicofarmaci, anche a livello scientifico e farmacologico. La follia è qui forse più radicalmente e più realisticamente che nelle tesi dell'antipsichiatria sessantottesca un fatto istituzionale. È solo quella devianza che di volta in volta nelle condizioni storiche specifiche, anche nelle condizioni della medicina, non riesce a dialogare in alcun modo con l'ordine esistente. Ma nella visione ermeneutica questo ordine non ha nessuna legittimazione metafisica. Non è però nemmeno sempre un ordine repressivo che si tratti di contestare per principio in nome di una qualche altra autenticità, verità, naturalità, anch'essa metafisicamente legittimata. Non è che i pazzi hanno sempre ragione, ma non è sicuro che abbiano sempre torto. Che abbiano ragione o torto dipende da una serie, da una costellazione istituzionale che cambia di volta in volta, e neanche i savi hanno sempre ragione. Forse solo la psichiatria, nella antipsichiatria sessantottesca c'era una specie di residuo dell'idea platonica della divina follia, cioè che è il pazzo che dice la verità. Io non ci credo più tanto, perché significa attribuire una portata metafisica naturale, vera, alla proposizione del pazzo. La verità è sempre nel gioco tra follia e saggezza, è nel mobile movimento dei confini tra devianza e normalità, tra istituzione e possibilità di alternativa. Forse solo la psichiatria può dire se e fino a che punto gli elementi di sofferenza fisica che accompagnano la follia in varie sue forme e che sembrano fornire il criterio per distinguere il pazzo dall'innovatore, dal rivoluzionario, dal profeta, siano tutti spiegabili come effetti del dialogo fallito, cioè come effetti dell'esclusione, e non siano invece da considerare come cause. Del resto, anche poeti innovatori, profeti, rivoluzionari che non riescono, soffrono. Per cui forse nemmeno la sofferenza che vediamo accompagnare le forme più gravi di psicosi può essere un criterio sicuro per distinguere il pazzo, cioè chi sbaglia il calcolo, da chi semplicemente propone regole di calcolo nuove. Si ricordi per esempio che in alcune bellissime pagine di Spirito dell'Utopia, un libro del 1918, Ernst Bloch, un grande filosofo utopista tedesco, distingueva la follia, esemplificata da Don Chisciotte, uno spagnolo, dalla profezia solo in base al fatto che il profeta riesce a costituire intorno a sé una comunità, mentre il folle è quello che... Una tale differenza però accade di fatto e si vede solo dopo, ed è molto simile al destino di riuscita o di fallimento dell'opera d'arte, che può restare senza recezione o divenire un'opera classica, senza che si possa mai dire sicuramente a priori, prima, quale dei due destini le toccherà. Come si vede, queste considerazioni vanno tutte nella direzione di una depsichiatrizzazione della malattia mentale, di una sua riduzione a fatto culturale, istituzionale, sociale. Si può dire forse che siamo qui di fronte a una, anche qui io uso le mie categorie, antipsichiatria indebolita, e non l'ho mai detto e forse non lo dirò più, non so, magari non è una buona espressione, non più metafisicamente motivata come negli anni 60 da ideali di emancipazione e di liberazione dei flussi e delle energie pulsionali in fondo considerate come vere e buone. Poiché non abbiamo criteri fissi, obiettivi, per definire ciò che è razionale e ciò che non lo è, non possiamo mai dire in maniera assoluta, come pretende di fare la psichiatria più tradizionale, che cosa è follia. All'idea di una ragione definita in termini essenzialistici e metafisici, l'ermeneutica ha sostituito un ideale di razionalità come dialogicità. Follia è solo ciò che di volta in volta non si riesce a inserire in un dialogo che continui. Ma già una concezione di questo genere indica che si vive ormai in una società in cui i limiti del dialogo sono larghi ed elastici e soprattutto che sono in linea di principio concepiti come potenzialmente illimitati. Se la follia negli anni Sessanta era un terreno di confronto e di scontro soprattutto politico, manicomi come specchio del carattere segregativo delle istituzioni capitalistiche, oggi essa appare piuttosto spostata su un piano estetico, dico tra virgolette. Si tratta di allargare al massimo il diritto di cittadinanza, e questo comporta anche delle decisioni politiche ovviamente, si tratta di allargare al massimo il diritto di cittadinanza per altre aperture, nel senso heideggeriano, del mondo, altre interpretazioni dell'esperienza che nelle nuove condizioni della vita sociale possono diventare interlocutori in un dialogo invece che oggetti di cura. La forza di un'opera come La storia della follia nell'età classica di Foucault consiste forse nel fatto che essa si concentra sulla follia nella modernità. Infatti quella che lui chiama l'età classica è l'età del classicismo francese, cioè il 600-700, non l'età classica nel senso greco della parola, e cioè i primi secoli della modernità. Come frutto della crescita della complessità sociale, produca un minor bisogno di normalità e lasci spazi a possibilità interpretative diverse e molteplici. Del resto, già oggi, qui forse do ragione a Van Guren, difendo il rock and roll, già oggi certe mode giovanili come quella punk non appaiono a molti di noi adulti come follia. Certamente io trovo, sono anche in questo sono un po' un reazionario, mi fa rabbrividire qualcuno che si presenta col capello rosso tagliato a forma di cresta, lo trovo una pazzia e la definirei una pazzia. Eppure possono convivere i punk per lo più con le forme di socialità accettate. È vero che difficilmente possiamo immaginare il punk che nel suo costume va la mattina in ufficio, alla banca, alla Fiat per esempio, ma spesso il punk è già uno che fa mestieri diversi, più punk. Per esempio fa consegna a domicilio di pacchi e lettere che la posta pubblica non riesce più a consegnare. Moltissimi miei allievi all'Università di Torino punk hanno organizzato dei gruppi di gente che va in giro in Vespa, guadagnano moltissimo e consegnano pacchi, posta, eccetera, che se spedite per posta normale arrivano dopo mesi, per esempio. Si rende possibile anche certe condizioni professionali dove in fondo vestirsi in quel modo è meno stravagante. Si esprime, tra l'altro nell'ermeneutica, nelle teorie antipsichiatriche, eccetera, può oggi tollerare molta più devianza di quanto non fosse possibile tollerarne nei primi secoli della modernità. Molti pazzi che stavano chiusi nei manicomi possono circolare liberamente, senza produrre troppi guasti e disturbi agli altri e a se stessi, magari anche con l'aiuto di certe pastigliette calmanti, per esempio. Certo, tutto questo può creare dei disagi. È imbarazzante non sapere bene sul piano teorico che cos'è razionale e che cosa no. È imbarazzante e sul piano pratico aver da fare con gente che ci sembra troppo diversa. La riduzione della follia a fatto culturale accresce il disagio diffuso di una società in cui non ci sono valori garantiti una volta per tutte, regole immutabili. In questi quadri più vaghi e difficili, è difficile essere felici, almeno nel senso abituale della parola. Mi collego qui al vostro tema di marzo a cui sono sfuggito l'altra volta. È difficile essere felici in una situazione dove davvero non sappiamo più bene se quello che mi parla è completamente come me o è un po' troppo diverso e fino a che punto è diverso. Sto a disagio, non sono tanto felice. Ma chi dice che bisogna essere felici? Il dovere della felicità che oggi sussiste ormai soltanto nelle immagini della pubblicità televisiva, per evitare l'AIDS, è tutto un dovere di salute, sanità, felicità, snellezza, che però ci è propagandato dalla pubblicità principalmente. Ma forse, invece, come scrive Nietzsche in una pagina della Gaia Scienza, noi non siamo più materiale per una società, o almeno siamo maturi per e destinati a un tipo di società diversa, dove le visioni del mondo si possano confrontare tra di loro senza limiti, o entro limiti che possono essere dilatati indefinitamente. Grazie.
Bé, després d'aquesta excel·lent i original exposició d'aproximació entre la filosofia i la psiquiatria, encetarem un col·loqui. Demanaria potser que les preguntes, si es poden fer lentament, perquè potser el professor Bàtimo ja directament entendrà el contingut.
De la psicopatologia clàssica. I això penso que es pot confrontar amb una psiquiatria que aquesta sí que radicalment l'anomeno dèbil, o sigui, però de debilitat mental, que és la que la psiquiatria moderna d'avui en dia, americanitzada, de constant referència a uns símptomes, una psicopatologia, unes classificacions pensada per computadores, que passa per malaltia en lloc de passar per persones. Això a mi m'agradaria dir que jo reivindico el meu paper com a psiquiatre, i que aquí té un públic, ho dic, i estic disposat a debatre-ho, es pot debatre entre tots, que aquesta altra psiquiatria no la considero realment psiquiatria, o si no la consideraria com a misèria de la psiquiatria, d'alguna manera, o algú per l'estil.
Sí, credo d'aver capito che il dottor Torres osservava forse che non è il caso di parlare di psichiatria debole. Io nel testo avevo detto piuttosto che questa idea era di un'antipsichiatria indebolita, cioè che era ancora l'antipsichiatria in certo senso degli anni 60 di Vasaglia, di Deleuze e Guattari, ma senza il pathos metafisico che quella psichiatria ancora aveva, cioè l'idea insomma che la follia fosse la divina follia, che proprio nei pazzi dovessimo trovare la verità. Invece è quello che avevo poi anche illustrato meglio. Allora il discorso della debolezza secondo me serviva solo per indicare il mio rapporto con l'antipsichiatria. Sono convinto invece che sia possibile, anche da un punto di vista filosofico, diciamo non tanto debole ma ermeneutico, cioè della considerazione di possibilità di orizzonti di vita alternativi, sia possibile utilizzare la psichiatria nel senso classico della parola, cioè che sia possibile utilizzare la conoscenza psichiatrica tradizionale. Del resto, come dicevamo ieri con Torres, c'è un filosofo che forse vale la pena di rileggere sotto questo profilo, che si è occupato anche di psicopatologia, che è Jaspers. Credo rispetto a Jaspers, però, cosa di cui non so, nel senso che una delle opere di Jaspers che non ho letto è proprio la psicopatologia, Allgemeine Psychopathologie, la ignoro di Jaspers. Ma credo che il problema potrebbe essere poi di andare oltre certi legami che un lavoro come quello di Jaspers mantiene ancora tra vocabolario psichiatrico e vocabolario esistenzialistico. Cioè, io ho un po' paura di quel tipo di trattazione lì, perché penso sempre che ci sia al fondo l'idea della scoperta di un'autenticità della personalità.